Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, siamo tornati dopo una settimana di pausa a causa appunto delle festività legate alla Pasqua. Oggi è 15 aprile, come di consueto è sabato, questa è la rubrica Caffè e Cornetto che va in onda su Radio Sonar, Radio Grad, su Gemini Network, su Radio 100 Passi. E il podcast di questa trasmissione rimane sempre e diciamo anche per tutta la vita che ci contraddistinguerà come radio e come network sull'importantissimo archivio di Gemini Network a cui è possibile accedere, lo ribadisco ancora una volta, attraverso il sito gemininetwork.it oppure aprendo le meravigliose app delle radio, in particolare quelle di Radio Grad, che ha un tasto, ci si spinge sopra con il dietino e si arriva direttamente all'archivio di tutte le trasmissioni che noi via via andiamo archiviando, quindi non solo questa, non solo quelle passate, ma anche quelle che verranno. Oggi abbiamo cercato di creare una trasmissione che andasse a interpretare un po' il movimento reale, lo facciamo sempre, ma oggi forse cerchiamo di dare più vigore a questa idea, perché oggi parleremo di migranti come fenomeno e parleremo di qualcosa che finalmente si va configurando dal punto di vista sociale e politico e quindi con un'organizzazione che può essere degna di questo nome e che ha come finalità un'importantissima manifestazione a cui non vi neghiamo che destiniamo grandi speranze, che è quella del 28 aprile che si terrà a Roma. È una movimentazione, una mobilitazione di grande rilievo perché vedrà appunto i nostri compagni e le nostre compagne che provengono da altri posti ma che rimangono sempre appartenenti alla nostra classe, e penso che questo sia un po' il denominatore che accompagnerà tutte le nostre analisi, riunirsi e andare sotto i palazzi del potere romano per richiedere alcune questioni che non vi racconterò io, perché oggi siamo molto contenti di avere tra noi due ospiti di grande rilievo da questo punto di vista. Il primo è Saverio dell'ex OPG del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli e la seconda, che ho nominato per seconda semplicemente perché io non la reputo neanche più una nostra ospite, visto che ci ha accompagnato tantissime volte su Radio Quarantena, è anche l'autrice del logo di Radio Quarantena, come forse ricorderà, e Michela Ricale, avvocata del CRED, che si è sempre occupato di migrazioni e con cui avevamo alcune settimane fa deciso già di fare una trasmissione di Caffè e Cornetto dedicandola proprio alla questione dei migranti. Dicevo prima, 28 aprile, data da segnare sul proprio calendario, chi è possibilitato a venire a Roma lo faccia senza indugio, chi si trova a Roma diciamo che è quasi obbligato a dare sostegno ai nostri compagni e alle nostre compagne. Però di questo importante giorno, di questa importante occasione, è meglio che ne parli chi ha organizzato tutto questo percorso, perché è un percorso politico che ovviamente non nasce oggi, ma trae spunto da alcuni passaggi politici importanti che adesso Saverio, che se ne occupa da lungo, potrà descriverci, almeno per capire da dove partiamo e quali sono le rivendicazioni che il 28 aprile vorremmo urlare sotto i palazzi del potere. Quindi lascio a te la parola, Saverio.
Allora, grazie, innanzitutto grazie mille dell'invito, è molto importante per noi essere qui. E devo immediatamente correggerti, perché io non sono direttamente il protagonista, sono una piccola parte della processualità politica, organizzativa e di lotta che ci porterà verso il 28, perché i protagonisti sono i compagni e le compagne del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Ad ogni modo, mi hanno delegato per insomma raccontare l'esperienza e chiaramente spiegare di che cosa si tratta. faccio una breve parentesi rispetto alla nascita del movimento migranti e rifugiati Napoli. Nasce per caso da un incontro nel 2016. Nasce tra un incontro tra i militanti dell'ex UPG in una manifestazione e 10 cittadini maliani che erano in manifestazione per protestare contro il sistema dei centri d'accoglienza. Da questo incontro nasce un'organizzazione che attualmente conta 12.000 persone in vertenza a Napoli, Foggia, Rosarno e Basso Lazio. Nasce un'organizzazione politica che è composta da organi, un comitato dei militanti storici del movimento migranti, un'assemblea plenaria di tutti gli aderenti e una sezione femminile LGBTQI+. Negli anni hanno promosso vertenze sul territorio, in particolare su Napoli, strappando anche grandi vittorie per quanto riguarda la lotta per il diritto all'esistenza sul territorio nazionale. E l'indomani del decreto Cutro, l'indomani della strage e successivamente del Consiglio dei Ministri, che tristemente ha insomma varato il decreto di cui andremo a discutere, il Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli ha deciso di convocare un'assemblea plenaria per discutere del futuro del tessuto migrante sul territorio. L'assemblea plenaria è stata partecipatissima, più di 700 persone provenienti dall'Africa orientale, occidentale, dall'Asia, dall'est Europa, e durante l'assemblea è giunta la notizia che il Consiglio dei Ministri nottetempo aveva varato un ulteriore decreto definendo Gambia, Costa d'Avorio e Nigeria come paesi sicuri. Quando è arrivata questa ennesima notizia in assemblea c'è stato un momento di forte determinazione di tutti, non solamente diciamo degli appartenenti storici al movimento, ma da parte di tutte le persone che erano intervenute in quella giornata, e si è deciso di provare a lanciare un segnale al paese di rottura rispetto alle politiche migratorie adottate non solamente da questo governo, ma anche dai governi precedenti, a prescindere dalla bandiera, perché vogliamo ricordare che gli accordi con i famigerati, accordi con la Libia, il memorandum sono stati promossi e varati da un governo di centrosinistra con l'ex ministro Minniti, e quindi si è deciso di intraprendere questa avventura. I migranti dal basso hanno deciso di intraprendere questa avventura, di lanciare un corteo nazionale il 28 a Roma per dire basta al decreto Cutro. Chiediamo che non venga convertito in legge il decreto cosiddetto Cutro, perché elimina la possibilità per centinaia di migliaia di persone straniere che vivono e lavorano su questo territorio di essere regolari e accedere ai diritti riguardanti la salute, l'abitazione e il lavoro. E questo ingenera delle problematiche sui territori gravissime. Immediatamente i compagni e le compagne del movimento migranti hanno contattato le altre comunità migranti sul territorio, su Torino, su Milano, su Pescara, su Foggia, i braccianti della Piana di Gioia Tauro, e insieme si è deciso di lanciare una assemblea nazionale che si è svolta il 6 aprile online, alla quale hanno partecipato più di 300 persone. Un'assemblea che è stata interamente gestita dalla componente migrante, sono intervenuti in tantissimi, e che ha sostanzialmente promosso un nuovo percorso nel paese che si chiama Non sulla nostra pelle, perché la riflessione che sottende a questa iniziativa è che le leggi che si sono avvicendate sull'immigrazione sono state fatte senza consultare assolutamente il soggetto che purtroppo le deve subire. Quindi innanzitutto l'assemblea di Napoli, ma le altre comunità migranti sparse sul territorio da Torino fino a Palermo hanno deciso di prendere parola nel paese, e questo è un momento molto importante non solo per questi ultimi mesi ma per la storia. diciamo, migratoria dell'Italia, che è un paese che viene ritenuto di recente immigrazione, ma nel quale, insomma, si sono sedimentati dei flussi che ormai da più di 30 anni non hanno parola, non hanno voce. E il 28 è sicuramente, diciamo, una tappa di un percorso storico in Italia per costruire un soggetto che riesca a prendere parola nel paese, che abbia protagonismo e che dia veramente un assetto e una forma democratica che renda partecipi tutti i popoli residenti sul territorio nazionale.
Ascoltami Saverio, parlavamo del 28, quindi data già fissata, luogo Roma. Avete già idea dell'orario? Vogliamo dare qualche indicazione in più o ancora siete in attesa di definire precisamente quale sarà l'appuntamento finale?
No, queste informazioni si sono definite nel corso dell'assemblea del 6 aprile. Si è deciso di prendere Piazza dell'Esquilino a Roma e la manifestazione partirà dalle 2 del pomeriggio. Interverrà non solamente il Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, ma anche l'Assemblea dei Braccianti di Gioia Tauro, l'Assemblea dei Braccianti delle zone ghetto di Borgo Mezzanone e Torre Antonacci, le comunità migranti di Palermo, le comunità dei lavoratori braccianti di Saluzzo e Torino, le comunità di Milano, Padova, Verona e anche Roma. Quindi ci aspettiamo ovviamente una grossa partecipazione alla giornata, ma noi vogliamo comunicare, l'assemblea dei migranti vuole comunicare la sua ferma opposizione al decreto Cutro, che cancella delle vite nel paese, e su questo si è deciso di non demordere, noi non ci fermeremo.
A cui si aggiunge poi, almeno da quello che abbiamo visto, un altro elemento che è cruciale per la vita dei migranti, normalmente appartenenti alle classi subordinate più povere, ossia l'eliminazione del reddito di cittadinanza, perché dalle prime bozze che abbiamo visionato sembrerebbe che chi non è residente continuativamente da almeno 5 anni non avrà più diritto neanche alla nuova forma di reddito di cittadinanza, del tutto azzoppato, del tutto modificato e del tutto cambiato, che per un migrante significa tante volte qualcosa di estremamente importante. Per carità, dal punto di vista politico discutibile quanto vogliamo, e sicuramente non siamo d'accordo per alcuni tratti di questo tipo di legge, però dal punto di vista della vita di una persona che ha subito già un viaggio e tutte le difficoltà che conosciamo e di cui parleremo nelle prossime diciamo occasioni di questa trasmissione, insomma significa anche qualcosa, significa sostanzialmente togliergli anche la possibilità di sopravvivere, quindi diciamo delle condizioni di vita. A questo punto possiamo dire che sia con il decreto Cutro sia con appunto tutti i provvedimenti che questo governo evidentemente di estrema destra sta portando avanti, sta mettendo appunto a serio repentaglio la vita di queste comunità enormi. Ricordiamo, e appunto prima della trasmissione mi ha fatto molto piacere sottolineare come nella campagna che avete fatto social sulla pagina che si chiama Non sulla nostra pelle venga proprio indicato: noi siamo quelli che, noi siamo i vostri badanti, siamo quelli che vi prendono la verdura nelle campagne, quindi non siamo i fantasmi come vuole raccontarci il governo o comunque tutti i governi, è fatto bene a dirlo, bensì siamo parte di un tessuto economico che ormai non può prescindere dalla nostra presenza, ma è assolutamente la nostra spina dorsale. E prima di andare in pausa, ecco, perché io vedo dalla regia già qualcuno che mi fa dei segnacci con le mani, io volevo fare un passaggio un secondo su Michela. Qui comincio già a porre una domanda, poi stacchiamo con la musica che Peppe vedo sta preparando in maniera molto molto precisa, perché Michela, come sappiamo, noi abbiamo avuto anche un'altra compagna che ci ha aiutato a ragionare, probabilmente anche Saverio conosce, che è Kiran, che qualche tempo fa lei si è occupata di migranti del Basso Lazio, è stata anche lei nostra ospite, e già cominciamo ad impostare questo ragionamento con lei, perché appunto, come sapete, siamo stati estremamente sensibili ai migranti, non perché a noi ci piacciono le persone straniere, ma semplicemente perché facendo parte della classe che noi vogliamo rappresentare debbano essere rappresentati tutti, compresi quelli che fanno parte della parte più complicata, insomma, del proletariato più povero, tante volte anche sottoproletariato. E anche Michela, come dicevamo prima, se ne è occupato tanto da tanti punti di vista. Anticipo quello di cui parleremo da qui a poco, che insieme ad altri collaboratori, tra l'altro della radio, come Fabio Marcelli, stanno organizzando un convegno per il giorno 22, quindi non questo sabato ma quello successivo, insomma andiamo in onda questa settimana, quindi il 22 aprile, ribadisco ancora una volta, a Roma ci sarà un convegno che ha come obiettivo, se possiamo anticiparlo, spoilerarlo, come si usa dire ormai anche sui nostri social, di dimostrare che quello che sta avvenendo è un migranticidio. Ora però, da bravo conduttore di questa trasmissione, lascerei la curiosità aperta nelle teste dei nostri ascoltatori, la riempiamo un po' di musica e rientriamo tra qualche minuto, così Michela ci racconta bene di cosa stiamo parlando. Rientriamo in trasmissione, oggi si parla di migrazioni, di migranti della nostra classe, di lavoratori e di lavoratrici che provengono da altre parti del mondo e abbiamo due ospiti d'eccezione, Michela Ricale, che puoi chiamarla ospite, come dicevo prima, è un po' un limite visto che è molto spesso presente e collaboratrice della nostra radio, e abbiamo Saverio dell'ex OPG del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, che ovviamente rappresenta quel percorso politico che si sta sviluppando e che il 28 aprile dovrà vedere una grande manifestazione a Roma, appunto per sostenere le istanze e i diritti dei migranti. Ma come dicevo prima dell'intervallo, anche Michela, insieme a Michela Ricale, prima dell'intervallo dicevo, sta organizzando un convegno insieme ad altri giuristi in cui l'obiettivo innanzitutto è quello di discutere della categoria di migranticidio, che sarebbe insomma un'accusa abbastanza precisa e delineata, visto che verrebbe da ambienti in cui, ecco, la legge e la giurisprudenza vengono prese sul serio. Noi lo vediamo chiaramente che è quello, però non abbiamo gli strumenti che invece Michele e i suoi colleghi hanno, e quindi raccontaci un po' cosa vi volete raccontare in quell'occasione.
Sì, allora, prima di tutto vorrei salutare Saverio, è un piacere incontrarti e sentire il racconto di questo processo che veramente ci riempie di entusiasmo e speranza, come ha detto Francesco prima. Per il 22 aprile, cioè esattamente una settimana prima, noi stiamo, come hai detto bene, organizzando un convegno che però, attenzione, non è solo un convegno, perché avrà anche una fase assembleare alla fine dove verranno discusse da tutti i soggetti coinvolti le conclusioni a cui perverremo nella discussione di quello che tu hai chiamato giustamente migranticidi, ossia, secondo noi, le politiche portate avanti dai vari governi, sempre peggio nel tempo, di qualsiasi colore, costituiscono un vero e proprio crimine contro l'umanità, perché esiste una sistematica ricorrenza di tragedie come quella di Cutro, oppure anche come quella che è successa qualche giorno dopo, tra l'11 e il 12 marzo, a cavallo delle acque SAR libiche, dove nessuno è intervenuto. Tutti sapevano che c'era una nave in difficoltà e nessuno è intervenuto, e con la conseguenza che sono morte 30 persone su 47 naufraghi, il che è inconcepibile. L'incidente può capitare una volta, la negligenza del singolo operatore di capitaneria di porto o di guardia di finanza può capitare un'altra volta, ma qui siamo di fronte a una sistematica e tragica ricorrenza di episodi simili, gente che muore perché non viene salvata. Ed è oltre l'illegalità, infatti è un vero e proprio crimine contro l'umanità. Secondo noi rappresenta una delle fattispecie indicate dall'articolo 7 dello Statuto di Roma, che ricordiamo è l'atto con il cui si fonda la Corte Penale Internazionale, che al netto di tutte le criticità comunque rimane uno degli unici pseudo organi che possano intervenire di fronte, che abbiano una giurisdizione di fronte a delle tragedie del genere. Qua parliamo di centinaia, di migliaia di morti nell'arco di anni, e se, come noi pensiamo, è frutto di una scelta politica, allora i responsabili politici di questa moria, di questa strage, devono essere giudicati per questo. Non possono dire no, vabbè, ma quella è una decisione politica. No, perché se la tua decisione politica direttamente comporta la morte di decine di migliaia di persone, perché sono persone, no? È inaccettabile. Nessuno Stato democratico di diritto tutto dovrebbe accettare una cosa del genere. È molto grave, la situazione è molto grave, per cui abbiamo invitato giuristi esperti in tema di immigrazione, tra cui, ve li dico tutti, però mi fa piacere nominare subito Fulvio, il collega Fulvio Vassallo Paleologo, ci sarà Chantal Meloni, che è professoressa che si occupa di Corte Penale Internazionale, ci sarà Luca Masera, Antonello Cirvo e Alessandra Algostino. Ci saranno dei saluti di Luigi Ferraioli. Comunque la nostra comunità giuridica si è dimostrata molto recettiva al tema e si è subito colto l'obiettivo della discussione. I risultati della discussione poi saranno discussi in un'assemblea che è stata convocata proprio alla fine del convegno, a cui potranno partecipare tutti. Anzi, io voglio invitare ufficialmente il Movimento Migranti a partecipare, perché è nostro interesse mettere in relazione i migranti che si organizzano a Roma con il loro movimento, in modo tale da unire le lotte. Il 22 credo che potrà essere un ottimo momento di convergenza, ecco, da questo punto di vista, perché non sulla nostra pelle è la lotta dei migranti, ma è la lotta di tutti noi, perché la lotta per la dignità della vita, che è il prerequisito essenziale poi per poter godere, no, di tutti quei diritti di cui noi ci vantiamo campioni, è una lotta che unisce i migranti sul territorio, i migranti in viaggio, e anche noi, ognuno di noi qui, perché voglio dire, dignità della vita significa poter effettivamente esprimere appieno il potenziale, no, di ogni persona umana. Invece noi qua oggi vediamo che è esattamente l'incontrario. A proposito di tragedie che il decreto Cutro e la pessima gestione, legislazione intorno alla questione dei migranti, cioè proprio ieri, da un paio di giorni, poi queste sono segnalazioni che arrivano, strana, molte segnalazioni nell'ultima settimana, a partire da dopo Pasqua, a tutti i migranti in sanatoria che stanno andando all'ASL per rinnovare o per chiedere cose che riguardano il loro diritto alla salute, no, vengono rimbalzati, perché dicono che il loro codice fiscale non vale più, perché valeva soltanto fino al periodo dell'emergenza Covid, una cosa che non esiste, non sta né in cielo né in terra. Cioè, noi passiamo il tempo, ecco, a litigare su interpretazioni contrarie alla legge che pretendono di essere applicate. Abbiamo una migrante del Salvador, malata oncologica, che ha avuto un ictus, che ha bisogno di continuità delle cure, si è trasferita, quindi è andata a chiedere il cambio del medico di base, e gli hanno detto no, il suo codice fiscale, che è rilasciato fino al 2028, non è più valido. Ma ti pare? Cioè...
e perciò no, confermo caso esattamente analogo. La persona è una migrante dell'Eritrea e non ha problemi di salute a questo livello, ma aveva necessità di cure per un'altra patologia e le hanno impedito di accedere all'ospedale perché il codice fiscale non andava più bene, perché lei era residente a Pescara, e quindi è evidente che c'è qui una mano politica che sta un po' cercando di manovrare le cose. Ma insomma, queste sono cose che conosciamo molto bene. Il problema, ecco, io sono molto contento, Michela, che tu hai fatto un appello giustamente a Saverio, il rappresentante del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, perché la nostra radio serve praticamente a questo, cioè a connettere, a riallacciare quei fili che si sono slegati nel tempo, e quindi facendo uso anche ormai di tecnologie molto avanzate riusciamo a fare delle trasmissioni in cui si possono mettere insieme persone che appartengono a luoghi anche non molto distanti, come sono questi, insomma, che Roma e Napoli nello specifico, e quindi sono molto contento, insomma, che la cosa vada avanti e che il 22 possa diventare un ulteriore passaggio per il 28, ecco, questo sarebbe molto interessante. La cosa che voglio chiedere ad entrambi, adesso abbiamo qualche minuto prima di andare in pausa è la seguente. Voi giustamente mi parlate di comunità numerose, soprattutto Saverio, no? Insomma, si parlava di 700 lavoratori e lavoratrici, probabilmente, o non lavoratori, insomma, potenziali tali, comunque migranti. Anche Michela, insomma, convocando un'assemblea con il suo gruppo e i vari gruppi che hanno aderito a questa questo convegno che precede l'assemblea, insomma, presume di fare una discussione abbastanza ampia e sono dei numeri molto buoni, spero che cresceranno, però dalla nostra esperienza un po' di tutti, di vita vissuta, sappiamo che ci sono delle comunità di migranti che continuano a essere totalmente avulse da discorsi politici, e io ho delle serie difficoltà spesso a comunicare con loro per una questione linguistica, per esempio, ma anche perché io ho la grande impressione che la violenza della migrazione, che poi insomma è molto peggiore rispetto a quello che insomma vediamo sui giornali o leggiamo, quella è la punta dell'iceberg, i viaggi cominciano molto prima e rappresentano cose molto, molto più pesanti spesso. E si dice insomma che un 30% dei migranti muoia prima di arrivare sulle coste libiche, queste erano le statistiche che un po' di tempo fa leggevo, e quando ci arrivano in condizioni abbastanza già perturbanti, ecco, diciamo così. Ecco, come si può coinvolgere un maggior numero di persone, perché è giusto far leva su chi è già organizzato ed è ovviamente il punto di partenza, ma quanti sono sfiduciati, per esempio nelle nostre città, Michela, tu che probabilmente ti capiterà di frequentare la zona della stazione Termini, vedi comunità di somali, di eritrei e di etiopi che perdono gran parte della loro giornata abbandonati a loro stessi, nel migliore dei casi nei bar, nel peggiore dei casi a bivaccare di fatto senza neanche uno sguardo, ecco, perdono lo sguardo quando arrivano dopo certe tragedie in Italia, questa è la cosa più drammatica. Io un'idea un po' me l'ero fatta da questo punto di vista, perché appunto avendoci a che fare per motivi personali costantemente mi sono reso conto che la barriera linguistica è qualcosa che dobbiamo un po' abbattere. I volantini, le convocazioni per le manifestazioni, anche per il convegno, Michela, almeno per nelle lingue più importanti, che magari possano essere l'arabo, il francese e lo spagnolo, è chiaro che Tigrigna lo conoscono talmente pochi che sarebbe difficile tradurle. È possibile produrre questo tipo di materiale, come per esempio anche la convocazione per il 28, Saverio? Perché secondo me anche dal punto di vista della volontà di fare un volantinaggio, perché molti di questi non arrivano neanche a Facebook, è possibile produrre del materiale, ripeto, in arabo, in spagnolo, in francese o nelle lingue comunque più utilizzate? Perché secondo me diviene fondamentale. Io ho paura che, siccome le potenzialità ci sono, siccome il percorso intrapreso secondo me è assai corretto, quella del 28, se ci lavoriamo tutti quanti bene, potrebbe essere qualcosa che assume dei numeri e dei contenuti veramente di rilievo. È il momento, secondo me, per una volta non ci siamo fatti dettare l'agenda da nessuno, ma abbiamo anticipato i tempi e ci siamo. Ci state pensando in altri termini anche a questo piccolo particolare, che di fatto non è così impegnativo, ma che potrebbe fare la differenza?
Allora, certamente ringrazio Michela per l'invito, ma devo informare che, diciamo, questo invito era già giunto ai portavoce di Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, che hanno accettato volentieri, anzi sono felicissimi di poter stabilire, diciamo, una connessione più solida con le comunità migranti presenti sul territorio a Roma, che interverranno all'iniziativa, e soprattutto di poter dire la loro rispetto al tema al centro del dibattito. Quindi grazie, ci saremo, stimoliamo sempre di più organizzazione e connessione delle lotte sui vari territori italiani, perché c'è tanto, si tratta di metterci tutti quanti insieme a lavorare su un momento di rottura nel paese. Quindi grazie. E per quanto riguarda i materiali e le forme di organizzazione, sì, già abbiamo prodotto dei materiali audio video in 7 lingue, che sono già disponibili per tutti gli aderenti al percorso, e a breve verranno anche pubblicati sulla pagina Non sulla nostra pelle. Chiediamo chiaramente a tutti di diffonderli, soprattutto di diffonderli nelle comunità migranti, perché l'utilizzo degli strumenti di comunicazione social è particolarmente diffuso, in particolare WhatsApp, Instagram e Facebook nelle comunità. Quindi chiediamo uno sforzo e la diffusione, vi assicuriamo, non sarà complicata. Abbiamo prodotto anche dei volantini in varie lingue che possono essere ovviamente distribuiti nelle zone, diciamo, residenziali, dove si concentra la maggior parte delle comunità. Beh, rispetto a una categoria, diciamo, che si individuava precedentemente, delle persone che arrivano e poi diventano marginali, non riescono a inserirsi nel circuito del lavoro e quindi, come si diceva, popolano insomma le zone ghetto o comunque le stazioni. Su questo noi abbiamo registrato un fenomeno preoccupante a partire dalla fine del 2020 ad oggi, che è un aumento esponenziale delle tossicodipendenze e delle patologie di carattere psichiatrico. Per quanto riguarda le tossicodipendenze, il Movimento Migranti Rifugiati Napoli ha in piedi una campagna contro l'utilizzo delle sostanze, contro l'utilizzo e l'abuso dell'alcol, che è una campagna fatta dalle persone straniere, costituita da percorsi terapeutici di recupero, ma soprattutto imperniata su un'idea, che è quella che non abbiamo tempo. Per farci irretire da quello che il capitale ha costruito per distruggerci, cioè l'alcol e le droghe. Noi abbiamo bisogno di utilizzare tutto il tempo che abbiamo per cambiare la situazione che viviamo tutti i giorni. E quindi questa campagna già è attiva su Napoli, e è a partire da questa campagna che si costruiscono anche percorsi di incontro e partecipazione politica, perché chi non ha niente oggi sicuramente conserva la rabbia di quello che l'Occidente gli ha fatto, e quella rabbia deve essere il perno, il pungolo per attivarsi, cominciare a partecipare alle organizzazioni politiche e comunitarie di lotta che ci sono su tutti i territori, e anche quello stimolo per uscire da una situazione di disagio e solitudine soprattutto. Noi non siamo solamente un movimento, non siamo solamente un percorso di lotta, noi ci intendiamo come una grande famiglia, e lo
benissimo.
Siamo.
Benissimo Saverio, grazie mille. Insomma, secondo me questa è un'iniziativa che dovrebbe dilagare, perché io ho parlato per esempio della stazione Termini, ma anche in case popolari, nei ghetti più lontani dal centro, ecco, esistono situazioni di disagio molto simili, qui nella città dove siamo io e Michela, che sono simili a quelle che tu hai appena raccontato. Allora, prima di passare nuovamente la parola alla musica per alleggerire un po' questa discussione, io, se Peppe è d'accordo, proporrei a Saverio di farci dei podcast nelle sette lingue che tu hai appena indicato. Le carichiamo proprio sulla puntata di Caffè Cornetto, così che, visto che vanno tanto di moda questi messaggini vocali WhatsApp, possiamo anche farli girare tra gli amici e compagni migranti attraverso, ce li scarichiamo, ognuno li scarica e poi li manda a chi di dovere nella lingua opportuna, in modo che tutti possano ascoltare l'appello direttamente sul...
Grazie.
Dai, facciamo sta cosa, la facciamo girare per bene, così diventa un mezzo ancora più potente. Parola alla musica, ora ritorniamo con Michela Regale e Saverio dell'ex OPG, Movimento Migranti di Napoli, in trasmissione, parlando ovviamente della manifestazione 28 Migranti.
Nel mare ci sono i coccodrilli, dice mamma, mentre beve tè e limone. Stai lontano, ti prego, stai lontano dalle correnti forti, che non ti so più trovare. Nel mio mare ci sta la merda del mondo, dice lui, con cui ho diviso tanto, e dice sabato la storia ce l'abbiamo in pugno. Dai, salta dentro questo tempo. Casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male. Io sono nato e vivo qui per caso,
e sono figlio di un medico, di un tossico, di un mago. Sono venuto fuori qui tra i gelati e le bandiere e non ho mai visto un cacciabombardiere. Casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, ci sono i coccodrilli, puoi farti male. Nel mare ci sono i coccodrilli, puoi vederli galleggiare. Casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. E stai lontano dal mare, e ci sono i coccodrilli, puoi farti male, puoi farti male.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi si parla di migranti, di due importanti occasioni di confronto e di manifestazione di tutte le istanze che riguardano una parte importante della nostra classe, che appunto è quella che proviene da altri paesi. Il 28 aprile manifestazione a Roma, piazzale Esquilino, a partire dalle ore 14, che verrà preceduta il 22 aprile da un'interessante iniziativa che si terrà invece sempre a Roma, ma in un altro luogo, ossia alla città dell'altra economia, all'ex mattatoio, a Testaccio. Si comincerà con un convegno sul migranticidio e successivamente ci sarà un'interessantissima assemblea in cui tutti e tutte, ovviamente non solo i migranti, ma tutti coloro che fanno parte della classe, perché io continuo a ribadirlo questo, la lotta dei migranti, come diceva Saverio prima, è la nostra lotta, e appunto sono invitati a partecipare. Abbiamo già incrociato un paio di adesioni, ossia quella dei nostri ospiti oggi, Saverio del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli e Michela Ricale, che ha organizzato il convegno, essendo giurista appartenente al CRED. Allora, abbiamo parlato di tanti aspetti organizzativi e di tante strade che vanno piano piano delineandosi e che speriamo abbiano, diciamo, una prospettiva che ovviamente vada oltre il 28 aprile, ma questo lo do un po' per scontato, perché la questione migrante ovviamente non è che può finire il 28 aprile, perché è una parte consistente delle nostre vite, e quindi facendo parte loro della classe che reputiamo opportuno, che ci sentiamo di rappresentare in qualche maniera o comunque di accompagnare nelle lotte, facendoci parte pure noi oltretutto, insomma, inevitabilmente si incrocerà con le nostre lotte, con le nostre battaglie. Ecco, una cosa di cui abbiamo parlato prima, e questo faccio una domanda aperta ad entrambi, dal punto di vista sindacale, no? Noi sappiamo che l'elemento migrante è stato intercettato all'inizio soprattutto dai sindacati di base. Io ricordo tempo fa una nostra ascoltatrice, magari oggi ci ascolta, fece una tesi di laurea che io seguì sui sindacati confederali, insomma, e vide che la CGIL, il più grande sindacato italiano numericamente, invece se n'era abbastanza infischiato, e la cosa non è che ci stupisce più di tanto. E paradossalmente nella UIL c'era una percentuale di migranti iscritti molto alta. Poi noi sappiamo che le tessere sindacali spesso vengono fatte non corrispondendo poi a una reale appartenenza né ideologica né tantomeno proprio sindacale a determinate organizzazioni. Però la domanda che volevo fare sia a Saverio, prima a Saverio e poi a Michela, è: USB, COBAS, in tutto questo discorso, perché è, ripeto ancora una volta, un discorso lavorativo, un discorso di classe che entra all'interno delle relazioni produttive del sistema di capitale, ecco, sono intervenute, pensano di dare un supporto, in qualche maniera riescono a seguire questo tipo di percorso, o perché magari al di là, diciamo, del loro normale tragitto politico e quindi sindacale ovviamente, evitano di entrare in contatto? Che tipo di rapporto avete riscontrato sino ad ora?
Allora, innanzitutto devo chiarire una questione: la battaglia per il permesso di soggiorno per noi non è altro che la battaglia per il salario, diretto ed indiretto. Noi ne vogliamo vogliamo fare chiarezza su questo. Al movimento migranti e rifugiati di Napoli, diciamo, non facciamo una questione di diritti civili o di pezzi di plastica nelle tasche delle persone. Avere un permesso di soggiorno significa poter avviare una forma conflittuale sui posti di lavoro, perché c'è una fortissima compressione salariale, soprattutto di chi lavora nelle campagne, quindi nel settore della produzione dell'agroalimentare, nelle fabbriche e nel settore logistico. Chiaramente, e lo dico, diciamo, all'antica, per i padroni, avere così tante persone irregolari significa avere manodopera a basso costo ovunque, ma noi a questo non ci stiamo. Avere un permesso di soggiorno significa potersi sindacalizzare, poter avere una tessera di sindacato, potersi organizzare con i propri colleghi, poter portare avanti delle vertenze sui posti di lavoro e vincerle. Perché se abbiamo imparato una cosa da Movimento Migranti e Rifugiati Napoli è che se si lotta si vince. E il sindacato è una parte fondamentale, diciamo, della processualità che ci porta verso il 28. Difatti, in particolare USB, che ha in piedi delle lotte nei ghetti abitativi del Foggiano e di Rosarno, in particolare nella piana di Gioia Tauro, è inserita a pieno titolo nel percorso verso il 28, e i quadri sindacali di origine straniera di USB stanno svolgendo un grande lavoro di informazione e di raccordo e organizzazione nei territori di lavoro e di grave sfruttamento lavorativo. Su questo dobbiamo essere capaci tutti di portare avanti un ragionamento che sia vero e serio, perché fino a questo momento in Italia abbiamo visto tante associazioni che si sono fatte portavoce delle istanze degli immigrati, ma in una maniera tutto sommato che possiamo definire esclusivamente di facciata. A noi in questa fase serve che questa parte del proletariato, che questa parte della classe sia organizzata con protagonismo, che riesca ad avere la possibilità di far valere le proprie rivendicazioni sul posto di lavoro. E su questo USB, diciamo, è fondamentale nella costruzione, diciamo, del tessuto organizzativo che ci porterà a Piazza dell'Esquilino il 28 a Roma.
Io sono quasi d'accordo con tutto quello che ha detto Saverio, ma aggiungo una questione. Secondo me è fondamentale che i partiti anche intervengano in questo conflitto attraverso l'emancipazione del soggetto migrante, cioè il ruolo del partito mediatore tra di istanze, cioè un vero partito di classe dovrebbe iniziare adesso un tesseramento dei migranti, perché i migranti sono lavoratori, la maggior parte a nero, ma ce ne stanno pure tanti altri che purtroppo sono completamente esclusi dal mondo del lavoro e quindi dai processi sindacali e delle organizzazioni di lotta, e questi qua invece sono completamente marginalizzati. È difficile anche arrivare ai soggetti più marginalizzati, perché le comunità tendono a chiudersi su se stesse, perché giustamente vengono semplicemente succhiate via della vita e della dignità dalle associazioni, perché tu hai nominato le associazioni, però io sono donna di partito, per me è il partito che si deve porre come soggetto intermediario nella lotta, quindi ben venga le associazioni, ma soltanto perché adesso non c'è un partito in grado di assorbire in maniera determinante questo tipo di lotta. Io appartengo a Unione Popolare e quindi approfitto anche per fare un appello in questo senso, affinché Unione Popolare si possa organizzare come soggetto rappresentante anche di questa parte della classe. E rispetto alle questioni dei rapporti con i sindacati, noi proprio stamattina abbiamo deciso con Francesca Perri di far incontrare, proprio per questa questione. Io diffido in continuazione ASL, Comune, su queste cose del diritto alla salute, è un continuo, praticamente la maggior parte del mio lavoro ormai è diffidare le ASL a rilasciare servizi sanitari di base, e abbiamo deciso però di far incontrare, vorremmo far incontrare i migranti con i lavoratori della sanità, in un contesto che non sia quello istituzionale dell'ufficio, dell'ospedale o di un qualsiasi rapporto comunque, capito, di cui chi deve chiedere un servizio e chi lo deve regare. Vogliamo fare una grande assemblea, avevamo pensato di farla, o stavamo ragionando a Primavalle, comunque subito dopo la manifestazione, comunque a cavallo della manifestazione del 28, a proposito del prosieguo che vogliamo dare. È ovvio che i protagonisti qua sono le comunità, sono i migranti, noi possiamo semplicemente accompagnarli nel percorso, perché è impossibile per noi privilegiati qui riuscire a farci guida di niente. Non siamo in grado, secondo me, risultiamo sempre paternalisti, sempre troppo, non so, mossi da spirito di carità, riusciamo a condividere, perché è importante condividere la rabbia che loro provano.
Sì, perché se non manca l'identificazione che c'è, come giustamente voi state sottolineando, di costoro, non come poverini appena arrivati ad aiutare, ma come lavoratori
che fanno
parte della nostra stessa battaglia. Del resto, ecco, allora lì la rabbia può essere condivisa, altrimenti purtroppo portiamo acqua a quelle associazioni, cosa che non abbiamo detto fino ad ora, che purtroppo spesso sono cattoliche oppure sono musulmane, e purtroppo su questo è complicato lavorare, perché loro sono molto in grado, poi a Roma è abbastanza evidente il discorso, di cogliere nell'intimo di ogni essere vivente che ha subito, io continuo a dirlo, una violenza enorme come quella della migrazione. Per cui ecco, sono passaggi che ovviamente sono molto complessi da fare. È giusto, secondo me, far emergere quali possano essere queste contraddizioni, prenderle di petto immediatamente non ci vede, diciamo, in grado di reggere un confronto con associazioni che hanno portato il pane in bocca ai migranti per tanto tempo, però sono delle questioni che sicuramente vanno tenute in considerazione, perché appunto noi dobbiamo essere brevi, e secondo me sia Saverio che Michela su questo sono stati assai precisi, proprio a capovolgere un po' la prospettiva. Non paternalismo, non aiuto perché vengono fuori da, ma quello è scontato, quanto partecipazione a una battaglia comune, per cui la loro battaglia è la nostra battaglia, una battaglia, come Savario giustamente diceva, sul salario, diretto e indiretto. Il permesso di soggiorno significa garanzie per tutti i lavoratori, non solamente per i lavoratori immigrati, significa lotta di classe, poi, in fin dei conti, perché come diceva prima Saverio, giustamente, i padroni cosa vorrebbero? Vorrebbero tutti senza permesso di soggiorno, inclusi noi italiani magari, così diventiamo più precari, più vulnerabili, e quindi dal punto di vista estremo quello sarebbe diciamo il paradiso di coloro che continuano a difendere i nostri profitti, come abbiamo sentito e come dice la BCE, insomma, quindi non un manipolo di comunisti come potremmo essere magari giustamente chiamati noi, che appunto con i loro profitti stanno creando l'inflazione. Ecco, questa è la cosa che è giusto ricordare sempre. Senti, io volevo chiedere un'ultima cosa a Michela, poi io penso che potremmo andare anche verso le conclusioni, ovviamente momentanee, non definitive, come sapete poi sono tematiche che periodicamente cerchiamo di riaffrontare, il 22 cerchiamo di essere presente, ovviamente lo saremo il 28. Michela, per quanto riguarda il decreto Cutro, che ovviamente far vedere tutte le, diciamo, contraddizioni di un sistema, anche questo è l'altro elemento fondamentale, visto che parliamo di classe è giusto dirlo, l'elemento migratorio fa emergere delle contraddizioni enormi all'interno del sistema di capitali in crisi. Ecco, il decreto Cutro, secondo te, dal tuo punto di vista da esperta di legge, che tipo di garanzie, diciamo, toglie rispetto a quello che c'era prima, e in che maniera è possibile combatterlo anche dal punto di vista del diritto? Cioè, che cosa introduce di nuovo rispetto a quanto già di vessatorio era già stato previsto nei decreti sicurezza precedenti, perché era difficile immaginare.
Dato il tempo minuscolo che abbiamo, la questione fondamentale è quella dell'articolo 19, cioè del permesso per motivi umanitari, cioè nel momento in cui tu hai ristretto nel tempo, no, grandissimamente la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno qua in Italia, cioè tendenzialmente quasi impossibile, faccio da capo, faccio una premessa. Il sistema di immigrazione da noi si fonda su due pilastri, no? Che dovrebbero, cioè l'immigrazione regolare, che dovrebbe essere quella del decreto flussi, e poi la regolarizzazione di quelli che arrivano in cerca di asilo. Quindi la questione immigrazione e la questione asilo. La questione immigrazione regolare, al di fuori del decreto flussi, non è possibile. Quindi al di fuori delle regole e dei numeri che detta Confindustria, perché il decreto flussi come funziona? Confindustria va al governo e dice: mi servono 100 camionisti che vengono da questo paese, 60 cuochi li facciamo venire dall'Ecuador. Cioè è una cosa nel mercato degli schiavi, è una cosa vergognosa proprio nello spirito, che si rinnova ogni anno, no? Il decreto flussi che prevede che un datore di lavoro dall'Italia manda una richiesta random di 10 autisti, ha bisogno di 10 autisti, se li deve andare a prendere in Sri Lanka, deve andare a assumere gente che non ha mai visto nella vita e farli venire qua, e si rifiuta, no? Lo Stato, attraverso questa cosa, questo rinnovo di anno in anno, si rifiuta di prendere in considerazione il fatto che sul territorio ci stanno già 200.000 persone irregolari, senza documenti, perfettamente in grado di lavorare, di coprire le necessità, no? Di Confindustria, se questo è la prospettiva che vogliamo adottare. Però qual è la questione? Quella che diceva Saverio: gli immigrati irregolari fanno bene perché lavorano a condizioni indegne, da schiavi, senza contratti, senza garanzie, senza niente, mantengono basso il costo del lavoro, fondamentalmente. Quindi la verità è che politicamente la questione dell'immigrazione regolare non vuole essere risolta. E allora che cosa succede? Tutti quanti arrivano, fanno richiesta di permesso di soggiorno, dopo 60 di asilo, dopo 60 giorni possono concludere i contratti di lavoro, le pratiche durano 10 anni, nel frattempo si sono fatti una famiglia, amici, non hanno più nessun contatto nel paese d'origine, allora è arrivata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha detto: attenzione, una volta che un migrante, anche se è entrato irregolarmente, sta qua, si è fatto una famiglia, si è fatto una vita di relazione, si è inserito nella comunità, c'ha un lavoro, eccetera, eccetera, non è che puoi pigliare e lo puoi portare un'altra volta a casa sua, è una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea.
A me se non concesso che esista una casa sua, perché questo poi viene dato un po' per scontato. Ma...
No, certo, questo è un discorso a parte che dovremmo affrontare, no? Allora si è trovato questo escamotage del permesso di soggiorno per motivi speciali, cioè tu hai fatto domanda di asilo, non hai le caratteristiche per essere rifugiato, però nel frattempo qua ti sei inserito, ti hai il permesso speciale, no? Nel frattempo questo permesso speciale poi si poteva trasformare in qualcosa di più stabile, eccetera, eccetera. Quindi era una cosa che infatti già Salvini aveva eliminato, rendendolo con casi specificamente individuati, se vieni da un alunno,
decreto sicurezza, no? Giusto, di Conte Salvini.
Poi dopo Salvini è stato reintrodotto anche su pressione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché queste sono violazioni comunque di altre norme, eccetera, eccetera, che facciamo finta di non importarcene, ma sono grossissime violazioni delle norme sui diritti umani. E mo adesso col decreto Cutro di nuovo tutta questa enorme massa di popolazione che si rinnova di volta in volta il permesso di soggiorno per motivi umanitari, perché sta qua da anni, c'ha una famiglia, amici, eccetera, eccetera, in questo momento si ritrova che non potrà più rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi la situazione della presenza degli irregolari in Italia aumenterà in maniera esponenziale, ma non perché fisicamente aumenteranno gli immigrati, ma perché le norme che determinano se sei regolare o meno sono state compresse a tal punto che nessuno più potrà essere considerato regolare, e questo darà là per giustificare magari un intervento in emergenza sulla gestione dei migranti, perché dice: no, il numero degli irregolari è troppo alto. E come hai capito? Cioè, nella pratica non è che cambia niente, sempre stavano 10 su 100 presenze sul territorio. sul territorio, 70 erano permesso
che si scambiano le quote, speciale, diciamo.
No? Ecco, e quindi erano solo 30 gli irregolari su queste 100 persone. Domani saranno 100 irregolari. Quindi solo una modifica legislativa cambierà moltissimo i numeri, che poi sono quelli, no, che sai, su cui si fonda la propaganda, e quindi certo, probabilmente ci aspettiamo altre strette. È vero che già è stato emanato decreto emergenziale per la gestione dei migranti per 6 mesi, ma riguarda la questione degli sbarchi per adesso. Io mi aspetto una cosa del genere sulla questione per questioni di sicurezza comunque, perché questa poi è sempre questa la giustificazione, per tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico, eccetera eccetera. Dato la enorme presenza di irregolari nel territorio, sicuramente ci sarà un'altra stretta securitaria.
Michela, io ti ringrazio per questa rapida sintesi del decreto Cutro, ma come tu hai potuto vedere dal nostro computer, visto che noi registriamo tramite video, è comparso l'uomo dei tassi, quello dalla regia, che ci fa dei gesti orribili. Secondo me dovremmo aver paura quando fa così, ma penso che ormai abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Allora io prendo 15 secondi per ringraziare Saverio, e per ringraziare Michela, per ringraziare Peppe, ricordando che questa trasmissione andrà in onda in streaming sulle radio che abbiamo già nominato, e mentre ne parlavamo abbiamo pensato di tradurre in podcast quei messaggi di convocazione per la manifestazione del 28 in tutte le lingue che riusciamo a reperire, e le metteremo nella pagina in cui è contenuto il podcast di questa trasmissione. Potete fare un bel download e attraverso WhatsApp lo mandate a tutti i vostri amici e compagni immigranti. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio, ancora grazie a chi è venuto a trovarci oggi. A presto.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa i caffè. Nada sole.